fine di Jair e la donna con emorragie. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga. Si dettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa 12 anni, stava per morire. Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno, e una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: chi mi ha toccato? Tutti negarono. Pietro allora disse: maestro, la folla ti fende da ogni parte e ti schiaccia. Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una porta è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante venne, si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. E gli disse: figlia, la tua fede si è salvata, va in pace. Stava ancora parlando quando arrivò uno della casa del capo della sinagoga e disse: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, avendo udito, rispose: non temere, soltanto abbi fede e sarai salvata. Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: non piangete, non è morta, ma dorme. Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli le prese la mano e disse ad alta voce: fanciulla, alzati. La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono impalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto.
Dunque, dicevo, si tratta di una pericope particolarmente intensa, perché abbiamo una inclusione, cioè mentre la narrazione ha il suo corso, questo improvvisamente sembra interrompersi, spostare lo sguardo verso un altro evento e poi ritornare in sé. In realtà questo è solo apparente, poiché la guarigione di questa donna anticipa, conferma, prepara quello che accade nella casa di Giairo, il capo della sinagoga. Innanzitutto va osservata una cosa, che sono due figure femminili, una nel fiore della vita, l'altra più avanti negli anni, che hanno in comune un periodo di tempo, 12 anni. 12 anni la fanciulla, e quindi l'età di matrimonio, l'età in cui la vita comincia e può, se vuole, a trasmettere la vita. Quindi quella fanciulla che a 12 anni muore, non è solo la sua esistenza che conosce un termine, ma è anche tutta la vita che da lei è chiamata avvenire, che viene tristemente arrestata. La donna invece da 12 anni soffre di perdite di sangue, cioè che non è il normale ciclo, ma dopo il ciclo. Ora, è scritto nel libro del Levitico che il sangue che scorre nelle vene è dono di Dio ed è vita. Il sangue che si perde, e quindi che al di là del normale ciclo esce dal corpo, è segno di morte, è immagine della vita che si indebolisce fino a consumarsi. In entrambi i casi, Gesù è colui che si oppone alla morte. Ecco, l'ottica di Luca è mostrare il Signore oltre la morte, che agisce sulla morte, che pone fine a ciò che conduce alla morte. Quindi il Dio della vita, il Dio della risurrezione, il Dio che vuole offrire all'uomo la sua potenza. Ma accanto alla rivelazione di Dio, Luca mette integrata anche la rivelazione dell'uomo. Chi è l'uomo secondo Luca? È colui che può appropriarsi della forza di Dio per mezzo della fede. Mediante la fede l'uomo trascende i limiti di questo mondo e si trova già immerso nella vita di Dio. Questo è un pochettino l'inquadramento generale. Guardando adesso, Gesù è in cammino e la folla gli fa ressa da ogni parte. Però questa presenza della folla, che accompagna sempre Gesù, è la presenza di un disordine che può diventare ordine. Quante volte si dice che la folla rimase estasiata, la folla si rallegrò, la folla gioì. Con Gesù premuto, la folla sembra quasi cessare di rappresentare il disordine per poter diventare una comunità. Detto questo, venne un uomo di nome Gairo, il capo della sinagoga. Sottolineando che la sinagoga viene a Gesù, questo è un tipico sguardo di Luca, vuole dire dal Signore vengono tutti. È sempre Luca che cita stuole di cammelli, abbiamo detto il giorno dell'Epifania, parlando dei magi che vengono dall'Oriente. Tutti, e che Gesù può essere interessante per tutti. Non c'è un codice d'accesso per il Signore. È sufficiente addirittura ciò che sembrerebbe escludere il contatto con il Signore, come stabilito dalla legge del Levitico, l'impurità cultuale rappresentata da questa donna immonda, oppure l'impurità del cadavere. Quindi il fatto che anche questo capo della sinagoga, quindi un arci capo proprio, un fariseo di grande spessore, vuol dire la Chiesa si compone non come comunità chiusa, ma come comunità aperta. Le chiusure non appartengono alla Chiesa. Gettatosi ai piedi, supplicava. Il gettarsi ai piedi non è necessariamente l'espressione di una venerazione, l'espressione di un culto. Gettarsi ai piedi vuol dire gettarsi a terra. Può essere anche l'immagine di chi è schiacciato dalla sofferenza, dal dolore e dalla morte. Sembra improbabile che il capo di una sinagoga, fedele alla legge, si getti ai piedi di un profeta, per quanto grande lui lo voglia riconoscere. Però esercita nei confronti di Gesù quella che è una caratteristica del popolo di Israele: poter rivolgersi a Dio nella supplica, parlare con Dio. Caratteristica di Israele è: Dio porge l'orecchio al suo popolo, Dio ascolta, anzi, Dio è udito per il suo popolo, come quando davanti a Mosè gli dice: ho udito. È Dio che convoca Mosè per dirgli: non voi mi avete chiamato, io ho udito. Allora probabilmente questo capo è la sinagoga che scopre che quel Dio davanti al quale preghi, al quale si rivolge, ora può essere presente nella persona di Gesù. Non si spiega diversamente che un capo di sinagoga corra, vada verso il rabbì di Nazareth. E dice, lo supplicava non di guarirgli la figlia, di andare da lui. Il testo dice di andare da lui, di entrare nel suo dolore, di entrare nella sua casa. È sempre di Luca il centurione che dice a Gesù, no signore, io non sono degno che tu venga, perché Gesù dice, bene, vengo e lo guarirò. No signore, io so che basta a te una parola, ma qui lo sguardo di Luca è diverso. La guarigione avvolge tutta la casa, così come l'angoscia, il dolore trasforma una casa in luogo di lutto, perché quando Gesù arriva alla casa trova una celebrazione della morte e del lutto, così la presenza di Gesù, trasfigurando e dando la vita, ricrea veramente una casa. Finezza di Luca anche questa. Gli effetti di Gesù sono sempre comunitari. Bisogna accogliere Gesù nella propria casa. Quando il credente accoglie il Signore, non è mai una questione fra lui e il Signore stesso. Fra lui e il Signore si instaura un dialogo, una comunione, i cui effetti sono comunitari. Quindi c'è sempre una visione, per così dire, ecclesiologica nel Vangelo di Luca. Poi, ho 12 anni, stava morendo. Il contrasto più è forte. Vi dicevo, età di matrimonio, età da marito, età in cui si può realizzare quella comunione aperta alla vita, trasmettitrice di vita. Ebbene, quella vita e la vita che da lei sarebbe potuta accadere sono minacciate. Qui dice, sta morendo. Sembra quasi che sia troppo tardi. A questo punto, quanto segue, sembra quasi che da Luca sia stato inserito per ritardare ancora l'arrivo di Gesù. Sembra quasi che Gesù, andando durante il percorso dove è atteso, si distragga e si occupi di un altro caso apparentemente assai meno grave, poiché questa donna è malata, ma non in pericolo di morte, non minacciata dalla morte, apparentemente, perché la insistenza che Luca dà al sangue, no? Nessuno perde continue perdite di sangue, quindi questa donna è colei che vede la vita sfuggirle e al tempo stesso sperimenta l'impotenza della sapienza di questo mondo a porre un freno, a guarirla dalla lenta ma inesorabile consumazione. Allora questo accenno ai medici che non erano stati capaci, cosa vuol dire? Vuol dire che questa donna non può trovare nella sapienza di questo mondo e nella potenza di questo mondo chi si oppone alla morte. Luca non mette l'accenno, come farà Matteo, aveva speso tutto, tutte le sue sostanze. Luca sembra ancora drammatizzare di più, perché almeno con Matteo si poteva pensare è una donna che almeno qualche cosa, non si sa come, ma un reddito ce l'ha. Qui appare solo con la sua malattia, insieme all'impotenza di trovare qualcuno che fosse riuscito a guarire. 12 anni la malattia, 12 anni la morte. Non siamo su due racconti diversi, siamo sulla rivelazione che Dio ama salvare dalla morte sia coloro che già ne sono aggrediti, sia coloro che vi sono incamminati. che cosa fa? Tocca il lembo, no, del suo mantello. Qui probabilmente, Matteo è più preciso, il lembo del mantello, secondo la legge di Mosè, prescriveva a quelli della stretta osservanza, ma si vedono ancora, se andate in giro in Terra Santa, a quello che viene chiamato il muro del pianto, oppure a Durigo, c'è, la parola è brutta, ma la chiamano ancora così, visibile, il ghetto degli ebrei, quando passo di lì, vedo, hanno attaccato ai mantelli la Torah, i filateri, i segni dell'appartenenza e della identità come ebrei. Quindi questa donna tocca il mantello che le ricorda l'alleanza di Dio con il suo popolo. Avrebbe potuto toccare tante cose, proprio mirare al mantello vuol dire probabilmente mi aggrappo a quel segno che mi ricorda l'alleanza di Dio con il suo popolo. Subito il tocco ferma il flusso del sangue. In chiave neotestamentaria e cristiana vuol dire Dio guarisce mediante il tocco della sua carne, che non significa necessariamente toccare. Il centurione non ha avuto questa esperienza, ma credere che Gesù è il figlio di Dio è toccare la carne del figlio di Dio, che sarà anche questa una carne che mostra sangue, il sangue della redenzione. Il sangue della donna malata che vede sfuggire dalle proprie vene il dono di Dio che è dono della vita. Questo vi spiega perché i testimoni di Geova con il sangue non mangiano, cose soffocate dove il sangue, capite? E quindi sangue segno della vita donata da Dio. E il sangue che non esce dal corpo del cadavere e anziché diventare il segreto della vita viene anch'esso coartato a non più essere trasmettitore di vita, tutto guarito da un altro sangue che è il sangue del figlio di Dio, come a dire la vita del figlio di Dio dissanguata sulla croce è l'unico sangue che rimette sangue nelle vene dell'uomo o condannato a morire o già morto. Ma qui Luca ha un'altra insistenza. Chi mi ha toccato? Cioè, questa è una domanda retorica, poiché Gesù sa bene. Ma che cosa vuol dire toccare? Qui bisogna conoscere il codice di purità. Quando una donna è, oppure quando... probabilmente il levita e il sacerdote tirarono dritto verso l'uomo pieno di ferite, lasciato là in mezzo alla strada, mezzo morto, perché non dovevano e non volevano contaminarsi con il sangue. Quindi toccare il sangue rendeva impuro. Questa donna sa di avere infranto la legge. Anzi, a chi era in queste condizioni veniva fatto divieto di toccare ed essere toccati. Ora lei trasgredisce la legge, o forse no, la trasgredisce nella visione dei farisei e degli scribi, ma per Luca la realizza, perché non poter toccare altro sangue secondo la legge era in favore della vita. Impedire ad una donna di avere rapporti durante il ciclo era a favore della donna, perché non fosse usata e non fosse trasmessa la mentalità che è l'uomo il padrone della vita e decide lui, no, è sottomesso ai tempi che il Signore nella creazione ha stabilito. Ma qui non si tratta di una trasgressione, si tratta di realizzare una legge che deve condurre a Cristo come colui che la realizza anche quando apparentemente la trascende. Un esempio principe è il sabato. Quante volte hanno rimproverato Gesù di infrangere il sabato? Ma lui dice, io non infrango niente, lo realizzo, perché il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Qui, trasferendo questa idea, io sono venuto per essere servito, non scusate, per servire, non per essere servito. È sempre questa idea. Quindi si trasgredisce la legge quando si impedisce alla legge di giungere al suo compimento nel toccare il Signore Gesù. Poi, a differenza di Matteo, che mette in bocca ai discepoli, non a Pietro, ai discepoli, una frase quasi un po' impertinente, ma Signore, non vedi quanta gente che c'è? Cioè, cosa vieni a chiedere? Luca è molto più elegante, Pietro è, dice, tutti quanti, chi mi ha toccato? Io no, non sono stato io, non sono stato io. Pietro, maestro, la folla ti stringe da ogni parte, ti schiaccia. E probabilmente qui è delineato anche il ruolo di Pietro. Pietro fa parte della folla, anche lui è immerso nella folla, ma è colui che ricorda al Signore che la sua presenza in mezzo a un popolo di peccatori è la realizzazione della sua missione. Qualche esegeta vorrebbe dire: Signore, ma tu sei venuto per questo, sei venuto per essere schiacciato, sei venuto per essere toccato. Sembra quasi che la reazione di Pietro non sia come in Matteo, è impossibile che lo capiamo, non vedi? Sia quasi una proclamazione: Signore, la folla da ogni parte ti schiaccia. È una rivelazione della missione di Gesù. Schiacciato dal peccato, schiacciato, ritorna questa idea nella storia della passione, ma proprio per essere da quel sangue che scaturisce da lui il datore di vita. Prospettiva di Luca sembra un po' diversa, certamente più profonda. Un ruolo anche qui di Pietro. Narrare e ricordare, ecco chi è il Papa, colui che ricorda alla Chiesa e a tutti che il Figlio di Dio è venuto, usiamo proprio le parole che troviamo in Luca, non per essere servito ma per servire e dare il suo sangue in riscatto per molti. Prendete e bevete, questo è il mio sangue. Toccare quel Gesù che versa il proprio sangue è la memoria che viene affidata a Pietro nella Chiesa. Poi Gesù replica: qualcuno mi ha toccato, ho sentito una potenza uscire da me. Non è magia. E purtroppo molti che leggono questo brano vengono quasi indotti a toccare, no? Quasi trattando magicamente, purtroppo talvolta anche il corpo di Cristo. Anche il corpo di Cristo. Toccare il tabernacolo. Non è magia, perché? Perché la magia si fonda su un principio. Provochiamo la potenza. La fede ha un altro principio. Non crede che la sua supplica possa aumentare il bene e la misericordia di Dio. Sa che la fede è come togliere il tappo, non far aumentare il contenuto di una misericordia infinita. Pertanto, anche se sembra che sia questa donna a fare tutto, come Gesù le dirà: figlia, la tua fede ti ha salvata, in realtà è Gesù che fa tutto. Perché dicendo ho sentito la potenza uscire da me, vuol dire io sono colui che è potente. E questa donna con la sua fede non ha fatto altro che appropriarsi di ciò che io già ho messo a disposizione. Ecco, a questo punto non dobbiamo intendere in senso negativo. Molti, la donna, rendendosi conto che non poteva rimanere nascosta, dire, ecco, venuta a conoscenza che non poteva più scomparire, non poteva più nascondersi, no, era stata scoperta, giusto, è stata scoperta, sì, ma non per un rimprovero, per un compimento. Gesù non conosce i suoi figli in modo anonimo. Anche nella più rissosa delle calche, Gesù conosce e chiama per nome ciascuno. Giovanni lo ha detto con l'immagine delle pecore, Luca con questa donna che viene cercata da Gesù. Perché? Perché senza l'incontro con il risorto a lei mancherebbe la conoscenza di chi è il datore di vita. E di conseguenza, ignorando Gesù Cristo, lei non sarebbe risorta, ma soltanto guarita. Il primo passo, la prima fase, è la guarigione. Solo dopo averlo incontrato, quindi tirata fuori dalla folla, questa donna è discepola, perché è la fede che rende discepoli di Gesù. Si fece avanti tremante, si gettò ai suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo perché e come era stata guarita. Che cosa abbiamo? Gli stessi elementi di Gairo, con qualcuno in più. Si getta ai piedi, no? Uno schiacciato dal tremore per il dolore, questa dal tremore per essere stata scoperta, dichiara a tutto il popolo. Che cosa diventa questa donna? Diventa una delle prime annunciatrici del potere che Gesù ha di guarire, cioè di impedire alla vita di terminare. Ecco perché Gesù la chiama, per incontrare lei. Poi Gesù che la chiama dalla folla, ma non con, come dire, con una forzatura, è un po' anche l'immagine dell'amore. Cioè quando uno si innamora, come avviene spesso l'innamoramento, cioè una festa, no, magari, e una o uno attirano lo sguardo, rimane, e allora dalla folla quasi esiste solo lei. Infatti c'è un pochettino questa idea, nonostante la folla, nonostante tutto, è un dialogo che rende quella donna assolutamente singolare per Gesù e Gesù assolutamente singolare per lei. 12 anni, la vita sembra finire, quasi si avvia una nuova nuzialità. Questa donna, guarita da 12 anni di perdite, è come ora ha una vita feconda, che non si necessariamente dobbiamo interpretare si sposerà, non sappiamo che età abbia, probabilmente era già avanti negli anni, però la nuzialità di Dio è il segreto della vita. Chi ha un rapporto nuziale con il Dio della vita ha una vita feconda sempre, perché intanto una vita nuova viene partorita, la propria. La propria. E infatti Gesù la congeda, va in pace, che vuol dire sei rinata, non è il dolore, la disperazione, ma è la pace, il tuo nuovo futuro. Poi arriviamo finalmente nella casa di Gairo. E mentre parla, ecco, dalla casa, dice proprio del capo, giunge un messaggero. Tua figlia è morta, rivolto a Gairo, rivolto a Gesù. Scusate, non importunare più il maestro. Troppo tardi, quelli non importunare più il maestro non ha necessariamente il valore di un'attenzione, di una delicatezza. Ha quasi anche il valore di una mancanza di fede. Nemmeno lui ce l'ha fatta. Non rivolgerti più a lui, non stare più a sentire questo, non parlare più con questo, non restare a udire queste parole. Ormai è finita. Quindi è più un'accusa ad essere stato Gesù in ritardo, se non addirittura incapace di preservare quella dodicenne dalla morte. Gesù però ascolta e abbiamo che Gairo è fatto oggetto di due voci. Quella del servo anonimo, non si sa chi sia, porta solo un messaggio di morte e di definitività. Quella parola, non importunare più, vuol dire non c'è più niente da fare. È la parola di Gesù che va interpretata nel modo giusto. Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata. Come va intesa questa parola? In Matteo poteva avere questo significato. Anche se sei da solo, tu continua ad avere fede. Continua solo ad avere fede. Anche se sei da solo, oppure anche solo la fede potrà venirti in soccorso, in Matteo. In Luca è leggermente diverso. Soltanto abbi fede. Che vuol dire? Solo lo sguardo a un nuovo mondo potrà restituirti tua figlia. Soltanto abbi fede vuol dire dove tutto mostra la propria impotenza, a te è concessa una potenza che è più potente del corso della natura, del corso della vita, delle leggi della storia e delle leggi perfino della natura. Quindi Gesù dice, di fronte alla morte c'è solo un modo perché la vita non sia perduta e una creatura amata non venga sottratta all'amore e agli affetti. Credere che Gesù è la via, la verità e la vita. Quindi ci sta dicendo Gesù, come prima la donna, non Gesù lo dice ma lei stessa, tanti tentativi, 12 anni, niente fu efficace, ora nulla può restituirti tua figlia se guardi l'ordinamento del mondo, ma a te è concesso una potenza che è la potenza del Figlio di Dio. Luca, come i primi cristiani erano convinti e affermavano, sta dando una definizione del cristiano. Chi è il cristiano? È partecipe della potenza che Gesù ha di risuscitare i morti. Credendo, si crede per avere la vita. Anche Giovanni dirà la stessa cosa. Molte altre cose fece Gesù, ma questo è stato scritto perché crediate nel Figlio di Dio e credendo abbiate la vita. Il Vangelo tetraforma. Abbi fede e sarà salvata. Abbiamo un futuro e un presente. La fede anticipa il futuro. Cioè nella fede non siamo consegnati ad un'ipotesi, siamo consegnati a una certezza. Nell'oggi noi creiamo, tra virgolette, il nostro domani, per forza nostra, no, con la forza di Dio al quale, credendo, diveniamo congiunti, diventando partecipi della sua vita risorta. Quando giunse nella casa non permise a nessuno di entrare con lui. Matteo sottolinea che nella casa c'erano i flautisti del lutto e i professionisti della dispersione e reagisce dicendo fuori tutti, Gesù allontana tutti, cacciati fuori, proprio c'è questa, cacciatili fuori. Qui no. Gesù invita alcuni ad entrare, non caccia fuori, invita ad entrare. E chi invita? Pietro, Giovanni e Giacomo, gli stessi del Tabor, i primi testimoni di una trasfigurazione, coloro che verranno presi nel Getsemani dove il sangue versato, di cui questa pericope è una celebrazione anticipata, conosce il suo momento più intenso. Luca è l'unico che annota e si fece così intenso che il dolore si trasformò in gocce di sangue. L'unico è Luca che nel Getsemani ci lascia il dettaglio del sudore di sangue di Gesù. Dal punto di vista medico indice di un infarto, ma dal punto di vista teologico è una testimonianza eucaristica. E poi qui, ecco, quindi entra per dire che cos'è la Chiesa? La testimone della risurrezione. Vedete, sempre un sottofondo ecclesiologico. Chiama, entra, la Chiesa è convocata a diventare non più incredula ma credente. Perché non è mica detto che questi tre credessero in Gesù, no? Che i genitori, no, abbiano creduto, non ci viene detto nulla. Alla donna disse la tua fede ti ha salvato, ma circa la fede di questi non viene detto nulla. Però non importa dove, ma essere con. Entra nella casa, aggiungendo una cosa, nella casa la fede riannoda i rapporti ormai lacerati, ma dentro la casa, vedendo la risurrezione, la Chiesa diventa credente. Che cosa deve fare la Chiesa? Testimoniare il risorto. Il Vangelo è già contenuto tutto qui. Annunciare il potere che Gesù ha di ridare la vita. Tutti piangevano, facevano lamenti su di lei. Quindi per loro questa fanciulla è diventata soltanto l'emblema della morte e della disperazione. Gesù non fa nulla su di lei, Gesù fa qualcosa con lei, le prende la mano, le prende la mano. E questo prendere la mano è proprio il segno della nuzialità. Aveva un'età da matrimonio, matrimonio significa vivere dando la vita, questa fanciulla torna a vivere capace di ridare la vita. Fanciulla, alzati. Alzati vuol dire sta su, ma è letteralmente proprio risorgi. È geire, non è Anastas stranamente stavolta, ma è geire. Però è geirein, è il verbo che indica la risurrezione. Non c'era per la risurrezione, dato che è un fatto talmente originale, talmente nuovo, inaudito, un verbo. I verbi e i nomi e le parole ci sono per le cose normali, ma per le cose assolutamente uniche, mai realizzatesi, è chiaro, non esisteva. Allora si assumeva questo verbo agerein, che vuol dire stare su alla mattina, rialzarsi dopo una caduta, elevarsi, elevati, che vuol dire, dopo averla presa per mano, il fatto che tu ti alzi non è che tu morta obbedisci alla mia voce, perché torni in vita dopo che io ti ho preso per mano. Vuol dire che la potenza dell'amore di Dio ha un'obbedienza che non è la corrispondenza immediata dell'uomo, ma è la sua potenza sul male. Le potenze gli obbediscono, la morte gli obbedisce. E quindi la prima obbedienza data a Gesù è quella della morte, che consente poi alla fanciulla dopo di dargli un'altra obbedienza. Quindi è il primato della grazia. Gesù, ridandoci la vita, risorgendoci, ci dà insieme alla risurrezione causata dalla sua redenzione, dal suo sacrificio, dal suo mistero pasquale, ogni altra possibilità inclusa nella vita. Abbiamo solo un bisogno, la risurrezione. Tutto il resto ci è dato in essa e con essa. E lo spirito ritornò in lei. Beh, questo è proprio un tipico semitismo. C'era la convinzione che una volta dopo la morte l'anima non è che se ne andasse, scusate se mi esprimo così, immediatamente, stesse lì ancora tre giorni. E infatti cosa dice Marta reagendo a Gesù, che gli dice, conducete, aprite quel sepolcro, maestro, è già da 4 giorni, che vuol dire anche l'anima che ancora poteva avere qualche residuo di dimora in questo corpo se n'è definitivamente andata. Ecco, lo spirito ritornò in lei e all'istante si alzò. Quel prendere per mano è stata una trasfusione della vita risorta del Cristo. Che cos'è? E diede loro, ordinò loro di darle da mangiare. È molto bello questo gesto. I miracoli avvolgono il quotidiano. miracolo, mettetele il vestito più bello, esponetela alla porta della città, si organizzino celebrazioni in onore di tutto questo? No. Dopo il miracolo si torna nell'assoluta normalità. E che cosa fanno i genitori per una bimba dopo che lunga malattia l'ha presa? Le devono dare qualcosa da mangiare affinché possa quotidianamente vivere nel quotidiano. I genitori rimasero sbalorditi, ma ordinò loro di non dirlo a nessuno. Siccome ci occuperemo altre volte di questo comando di Gesù, non dite nulla a nessuno, rimandiamo la spiegazione di questo ad altro, portando con noi intanto la ricchezza di questo brano. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica, vi accompagni e vi guarisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sabato prossimo siamo nella Chiesa Grande, che c'è la lettura della Chiesa Cattolica.
Bene.